Siete golosi di bellezza? Allora siete nel posto giusto. Sta per cominciare Golosi d'Arte. Simona è già pronta ai nostri microfoni per portarvi nel mondo infinito dell'arte. Quale sarà l'ospite di oggi? Arte senza limiti solo qui su Radio 403 dalla voce di chi la vive da dentro.
The book of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes.
Benvenuti anche oggi a Golosi d'Arte, buona giornata a tutti. Siamo qui in questo novembre così forse un po' troppo caldo rispetto al normale, ma ci siamo ancora, e finché ci siamo, come dice qualcuno, almeno possiamo respirare, esistere, ed è sempre una cosa positiva. La cosa ancora più positiva è che abbiamo qui con noi una ospite. Un ospite che sono finalmente riuscita ad avere qui con me dopo varie peripezie, perché comunque gli artisti sono impegnati, no, a parte questo, che non è vero, è una cosa che tra l'altro in questo periodo non so quanto sia vera. In ogni caso siamo riuscite a collegarci, finalmente abbiamo trovato orari che collimano, ed è qui con noi, grazie mille di essere qui, a Letizia Venturi.
Buongiorno a tutti e ringrazio tantissimo Simona Selvini, con la quale collaborammo un po' di anni fa a uno spettacolo insieme a Beatrice Sarti su poesia e musica, con delle letture che avevamo appunto collegato insieme. E appunto la cosa importante è sperare di rivivere nell'arte, soprattutto dal vivo, che ci sia una consapevolezza che non è un accessorio, che non è una cosa che fa divertire, ma una cosa che fa riflettere, nel mantenere sicuramente un atteggiamento spirituale più alto, per cui sia chi lo fa che chi lo riceve è un grandissimo beneficio, cioè un'esigenza diciamo spirituale dell'uomo, cioè non è il mangiare, il nutrirsi, ma è nutrire l'anima. Quindi in questo momento io vedo molta criticità nel nostro settore, l'unica cosa che mi viene da dire è resistiamo, manteniamoci, altrimenti, per quello che mi riguarda, ad esempio come strumentista, la cosa peggiore è perdere l'allenamento, la freschezza, il non avere diciamo scadenze, appunto porta a perdersi, a perdere anche diciamo la tecnica nel senso greco del termine, ovvero l'affinamento delle proprie capacità artistiche. Ecco, questo è un grosso rischio per tutti.
Certo, infatti proprio io parlo spesso di allenamento continuo a tutto praticamente, anche alla gioia volendo, anche all'arte e anche per l'arte, perché chiaramente sono d'accordo con te, se uno qualsiasi strumento, sia quello che usi, non lo allena, alla fine questo strumento un po' fa come un muscolo, no?
Esatto.
Diventa flaccido, non riesce più a muoversi, no?
Esatto.
E così vale per uno strumento musicale, come per esempio è la tua arte, diciamo, o anche uno strumento che può essere altrettanto musicale, come nella mia, che è la voce, per esempio. È chiaro che se non le utilizziamo, l'arte è anche un esercizio continuo, è anche, io almeno per quanto mi riguarda, io penso sia anche una disciplina che ti aiuta veramente nella tua crescita personale, l'arte.
Assolutamente, no, sono d'accordo con te, la mia diciamo doppia valenza, oltre quella di strumentista, è il fatto che comunque da qualche anno avevamo un ensemble locale, un coro insomma non enorme ovviamente, perché abitando in provincia si fa molta fatica a reperire persone, in special modo uomini, tutti dedicati a calcio e soprattutto televisivo e ciclismo eccetera, e quindi praticamente questa cosa, con risultati anche carini che avevamo portato avanti, ecco, il fatto di tenerla così tanto in stand by, aver fatto crescere persone, alcune più professionali, alcune più amatoriali, mi porta anche questo un po' dei pensieri di, diciamo, di malinconia, di dire come faremo poi a riattivare un gruppo che comunque era affiatato, cioè non sono cose immediati o facili, e però purtroppo, cioè, a livello sia istituzionale che di spazi che di tutto, è tutto abbastanza complesso, difficile, e quindi insomma si cercherà di valutare come poter agire in un futuro, spero, non troppo lontano,
magari, esatto. ma sperando che sia sempre più vicino, anche perché chiaramente manca. A me personalmente, ti dico sinceramente, sono una persona molto gioiosa, per cui riesco in questo momento, nonostante difficile, nel quale non posso fare lezione dal vivo con i miei allievi, dobbiamo lavorare online, che è tutta un'altra cosa, fare teatro online è quasi una contraddizione in termini, no?
Sì.
Facciamo, certo. Lavoriamo ovviamente più sulla parte tecnica in questo momento, aspettando momenti migliori, però sì, mi manca il contatto moltissimo per quanto riguarda il teatro, soprattutto poi probabilmente, sicuramente anche tutto il resto dell'arte, ma penso l'arte così come la vita, il contatto, proprio la vicinanza, proprio il tocco, proprio l'essere lì, lo sguardo, davvero il sorriso, che non esatto. Più nascosto dietro una mascherina, penso sia, ecco sì, manca tanto, però io penso che, non lo so, sono io che sono positiva probabilmente, penso che comunque sia, abbattersi non serve a niente, lamentarsi neanche, per cui l'unica esatto. cosa da fare è trovare un modo alternativo per andare avanti in questo momento.
Sì, certo, sono d'accordo con te, infatti, sì, attraverso, io faccio ad esempio attraverso degli audio, diciamo, dei piccoli pezzi, quindi si va avanti molto più a rilento, in maniera più, diciamo, se vuoi, meccanica, molto più breve, però almeno mantenere collegato. Infatti l'anno scorso, durante il periodo della chiusura più estrema, ho deciso ai miei ragazzi di regalargli, diciamo, un mese e mezzo di collegamento, proprio per un discorso di così solidarietà umana, non so come dire, far capire ad alcuni che con l'arte avevi compagnia anche se dovevi star per forza chiuso. Molti hanno recepito il messaggio e gli è capitato uno scatto all'interno di loro stessi nel fatto di mettersi a suonare ad esempio di più da soli, senza costrizioni. Altri hanno fatto fatica perché senza magari la scadenza personale, come se si fossero un po' perduti, quindi lì ci sono state tante reazioni. Quindi sì, sicuramente un periodo più difficile, quindi bisogna cercare di attivarsi con cose creative o alternative che siano mantenere, ecco, collegato tutto questo aspetto, che è anche umano peraltro.
Esatto. Ti volevo dire, io lo so, però volevo chiederti di parlare di che cosa, perché tu hai parlato di arte, abbiamo parlato di musica in generale, ma di preciso, se si può dire di preciso nell'arte, di cosa ti occupi?
Ok, allora, io nasco come pianista classica e diciamo che la maggior parte del mio studio individuale verte in questo settore. Pur avendo sconfinato dopo il diploma per esigenze anche didattiche in quello che è l'insegnamento della nomenclatura anglosassone per gli standard jazz e anche sulla rielaborazione di quelle che possono essere le colonne sonore, perché sia per una mia, diciamo, curiosità, sia perché comunque è un mondo più vicino al mondo giovanile o comunque al mondo degli adulti che molto spesso, purtroppo, devo dire, non conoscono l'ambito classico, come se ci fosse un po' un buio, che se uno non l'ha fatto, diciamo, in famiglia, difficile, cioè, fa fatica ad accostarsi a tutti i compositori, li pensa un po' barbosi, ecco, un po' roba da biblioteca con la polvere sopra. In realtà andrebbe un po' divulgata la musica in una maniera che non sia elitaria per pochi che vanno agli abbonamenti. Il difetto dell'Italia enorme è il fatto che ci sono stati sempre, no? Spettacoli pochi, devo dire, di pochi nomi, e a livello capillare, a livello proprio di mera, diciamo, cultura, diciamo, nei posti intermedi o piccoli, la fatica a gestirsi, quindi è sempre un'autogestione di persone volontarose, con una volontà d'acciaio, ma tu lo sai bene, e non d'aiuto, diciamo, da quello che può essere un mondo esterno di pubbliche amministrazioni, collaborazione tra associazioni, spazi da gestire insieme, per portare a livello capillare quello che può essere la cultura un po' a tutti, dai bambini agli adulti, per riempire degli spazi che non siano stare davanti alla televisione a guardarsi delle fiction o delle cose abbastanza finte, ecco, e che questo provoca sempre di più, peraltro un allontanamento da quello che è una parte anche spirituale, anche di un fruitore. E questo io sono sempre un po' tenuto a farlo, ecco, quindi è un po' quello che...
Ho notato che anche che la parola spirituale è una parola che ti è tornata in questi discorsi, no? Anche all'inizio hai detto che l'arte per te è un'esigenza spirituale dell'uomo, cosa nella quale io concordo pienamente. E mi chiedo, che cosa significa per te questo?
Significa la possibilità di avvicinarsi a una parte di consapevolezza universale, senza barriere e senza grandi ostacoli, che dura nel tempo, che dura oltre, anzi guarda, che dura oltre il tempo, a mio avviso. Se uno percepisce questa cosa, capisce che è molto importante, è importante mangiare il pane, per l'amor del cielo, però non siamo fatti di sola, di solo, diciamo,
non di solo di pane, sola materia. Di l'uomo, diceva qualcuno.
Ecco, sì, esatto, esattamente, sì.
Al di questo là è. Poi delle religioni, al di là di tutto, sì, non
la sì, sì, certo.
Al di là, ecco, perché molto spesso ci sono persone che tendono a confondere la parola religione, la parola fede con la parola spiritualità, che secondo me ha completamente un altro significato, ecco.
Sì, sì, ma al di là di tutto, diciamo che secondo me in questo momento, appunto, la parte spirituale, anche per quello che riguarda le istituzioni, viene abbastanza negato, quantomeno compressa, e questo lo trovo molto negativo, perché il fatto di infondere bollettini di paura non aiuta l'uomo. Cioè, un conto è un consiglio pratico, un conto è una prudenza, un conto invece instillare questa cosa. Quando uno ha paura, la sua parte spirituale è bloccata, è negata e non esprime al meglio.
Sì, è il fatto che la creatività sia legata alla spiritualità è in questo discorso proprio, è in dubbio proprio. Si frena, quando freni una, freni spesso anche l'altra.
Sì, sì, sì.
Perché adesso per molte, adesso lasciamo stare magari discorsi super filosofici e così, comunque la spiritualità è qualcosa che va nel futuro e comunque che ti porta al di là, in un oltre, diciamo così. Che al di là di quello che vedi e tocchi, come dicevi te, sì, il pane è importante, che se non ci fosse sarebbe un problema, però è altrettanto importante e non è valutato come il pane il lavoro sulla spiritualità e quindi sull'arte.
Certo.
Che aiuta a metterti in contatto in qualche modo con questo, con un mondo che non è soltanto quello del, diciamo, pane, che poi per me il pane ha qualcosa di spirituale, perché per me nella cucina c'è della spiritualità, perché io sono un po' fatta così, però anche solo del soldo, ecco, come dire.
No, ma sono d'accordissimo con te,
perché, di denaro,
Certo, sì, anche perché sì, anche il cibo in realtà, sai, E praticamente dal mio punto di vista, considera che sono 25 anni che non tocco carne, è una parte, diciamo, importante che ti fa stare in un certo modo e che ti mette in un altro modo verso gli altri, ecco, a livello proprio di energia, chiamiamola così. Credo che sia tutto collegato in realtà, non è che...
Sono sì, molto d'accordo sul fatto che tutto sia collegato, e in questo momento dove un po' c'è del scollegamento, no? Proprio è anche più difficile. Tu pensa che io cerco di insegnare ai bambini a stare vicini, a darsi la mano. Alcuni bambini, ti parlo di prima della pandemia, facevano fatica anche solo a darsi la mano, ma ci sono delle età particolari, tipo l'età delle scuole medie, dove i ragazzi non si toccano proprio, cioè uno di qua, uno di là, stammi lontano.
Sì, no, è vero, sono d'accordo.
Ho lavorato tanto su questo e poi adesso mi arriva questa simpatica pandemia e mi riporta tutti i ragazzi uno distante dall'altro, se possibile anche bloccati però, e questa infatti, è una prova grossa che dobbiamo superare.
Hai ragione, perché bisogna stare attenti. Il fatto, sai, il distanziamento, anche questo termine che è molto bruttino a mio avviso, che non diventi un'abitudine di distanza anche spirituale degli esseri umani, perché altrimenti si finisce per perdere anche la caratteristica dell'umanità, dell'umanesimo, chiamiamolo così, che è appunto la collaborazione, la connessione, gli archetipi umidiani, chiamali come ti pare. Quindi sicuramente sì, mi trovo appunto in un momento in cui bisogna appunto tenere saldi i principi, cercare di trasmetterli.
Io penso che sia proprio il momento in cui chi ha, come mia mamma mi diceva, chi ha più giudizio lo usi, io lo trasmetto, esatto. Chi ha più spiritualità, più arte, la usi a favore anche degli altri, nel senso che certo. Fosse la possibilità, una riflessione che facevo in questi giorni, di poter, se siamo anche solo una piccola lucina, di poter illuminare qualcosa, perché ci sono persone che si sentono proprio al buio in questo momento, e secondo me l'arte invece è una luce che ti può dare anche la possibilità di vedere un cammino che non stai vedendo, una possibilità che non stai vedendo, qualcosa che non ti fa sentire così solo, così schiacciato, come dicevi tu prima, insomma.
Sì,
presso. Sì. E così con i tuoi allievi, tu insegni pianoforte, giusto?
Sì, il tipo di insegnamento varia un po' dalla musica appunto classica, un percorso tecnico, di posturale, di ascolto del corpo, di respirazione mentre suoni, e un po' di anche intonare, cantare le note, quindi anche uno sviluppo di quello che è l'orecchio armonico e melodico, fino al repertorio, che può essere anche appunto di solito scelto insieme al ragazzo, quindi ho persone che fanno cose diversissime, dalla musica classica alle colonne sonore, appunto alle canzoni, alcuni che si accompagnano cantando proprio canzoni anche, diciamo, recenti, e quindi cerco un pochino di ripercorrere anche le scelte, pur dando magari consigli su quello che può essere, diciamo, un caposaldo di un compositore, eccetera. E poi aspetto che, diciamo, anche siano i ragazzi stessi che attraverso un percorso personale si incuriosiscano senza troppe imposizioni, a dare alla ricerca anche di quella che è, cioè, il mondo, diciamo, classico dell'arte, ecco, che non per niente appunto sono mille anni e più che rimane, ecco, non è la cosa effimera. Purtroppo adesso la cultura è anche confusa con qualcosa di materiale, cioè esce la canzone, la consumi, nel giro di pochi mesi poi ce n'è un'altra, perché i contenuti sono non molto, diciamo, così elevati anche tante volte.
Mi piace questa cosa che hai detto, mi fa pensare, no? Queste canzoni che vengono, il consumismo delle canzoni, che vengono consumate così, mordi e fuggi, perché poi non rimane niente, non rimane il sapore.
Sì, perché non compri il disco, non compri il CD, il vinile, clicchi, ascolti musica anche di qualità più compressa, no? A livello proprio acustico, e quindi è tutto alla portata di mano, ma non c'è nulla alla portata di mano alla fine, perché ci sono molti ragazzi che poi non sanno neanche cosa cercare a volte, no?
Troppe cose, non sai da che parte girare.
Esatto.
E come utilizzarle, perché come dire, abbiamo tanti strumenti. Mi viene in mente anche l'adattamento edonistico, che è un po' quello che è un po' caratterizza quest'epoca, no? Il fatto di Compro una cosa, ma 3 secondi dopo è già vecchia, la devo comprare di più, non mi accontento mai, non basta mai, perché quella cosa si invecchia in fretta. Invece, come dici tu, ci sono musiche che non invecchiano mai, che
Esatto.
rimangono lì. E forse bisognerebbe essere, adesso è una riflessione che mi è venuta in quest'attimo, in grado di capire e di vedere quali sono le musiche che non invecchiano, un po' come uno va, una volta comprava un elettrodomestico, gli durava tutta la vita, adesso gli
Sì.
sono, hanno l'obsolescenza programmata, per cui dopo tot anni si rompono, perché così tu ne devi comprare un altro, no?
E tu lo butti e fai comunque rifiuti, cioè anche un
Esatto.
atteggiamento veramente molto anti-ecologico, quindi anche questa cultura, capisci, green, no, dall'alto, a volte anche quella la trovo piuttosto finta, perché dovrebbe partire una spinta da noi di cambiamenti che sono scelte, scelte spirituali, scelte di oggetti, scelte alimentari. Allora direi che potremmo cambiare parecchio, secondo me.
Adesso mi viene da pensare che proprio questa pandemia, per quanto sia una cosa agghiacciante, possiamo metterci tutte le parole negative attaccate perché va bene, c'è cioè persone, ovviamente c'è cioè qualcosa che fa morire persone, è chiaro che è un qualcosa di agghiacciante, ma potremmo imparare, secondo me, da questo momento a dare valore alle cose di valore. Non so come dire. E invece di comprare 550 paia di calzetti, ti compri il paio giusto che sai che però ti durerà. Il paio fa
Sì.
bene, non lo so. Invece di comprare merendine ultra imbottite di zuccheri nascosti più o meno qua e là, che praticamente se vai a analizzare le merendine per i bambini fanno veramente paure, fanno pensare a tutto tranne che alla salute. Cioè, c'è più zucchero, glucosio, destrosio, sciroppo di malto, una dentro l'altra, alla fine è zucchero con un pochino di farina dentro che si trasforma poi in zuccheri quando la mangi, quindi è zucchero con lo
Sì,
zucchero.
assolutamente.
Invece
Sì,
magari
sì,
dare
sì.
valore a una farina che sia una farina di valore, magari anche dei territori, perché ogni territorio ha le sue farine, per cui ogni territorio potrebbe valorizzare, no? Per dirti.
Certo,
E
sì.
quindi magari questa pandemia ci potrebbe far capire anche il valore di ogni singolo oggetto, di ogni
Certo, siamo
singolo.
anche noi che dovremmo orientare, diciamo, le scelte di acquisto, no? Voglio
Esatto.
dire, no? Scelte d'acquisto anche molto, secondo me, molto decise e rigide, perché questo sposterebbe un po' l'asse della bilancia economica, cioè nel senso che tu valorizzi i piccoli e smetti di comprare tutto su, per dirti, Amazon e quant'altro e favorisci un circolo di economia locale, perché la direzione è abbastanza tristarella, secondo me.
Sì, e poi se, favorendo magari il locale favorisci anche una coltura prima parlavo di grano, no? Per dire farina, ma potrebbe essere farro, potrebbe essere, che è magari anche fatta in un senso biologico senza troppe schifezze aggiunte, diciamo così, no?
Certo.
Andare nel dettaglio, abbasso il glifosato, e, giusto per
Esatto, no,
dire,
sono
ecco.
d'accordo.
E quindi magari anche ripristinare un accordo con la natura, mi viene da dire, che è il motivo poi per cui forse c'è questa pandemia, il fatto che siamo non in disaccordo, ma che l'abbiamo talmente schiacciata che prima o poi c'è qualcosa che tocca.
Sì, no, infatti quello è un po' il discorso. È abbastanza importante proprio per percepire questa cosa.
Tu che hai questa grande cultura musicale, no? Quale sarebbe una musica che consiglieresti, adesso te la faccio proprio, te la butto lì, che consiglieresti di ascoltare, che musica ti verrebbe da dire di ascoltare come consiglio a una persona che è in un momento di depressione, di tristezza, come può essere un momento causato da queste
Guarda.
esigenze?
Sì, mi viene in mente molto, molto questo tipo di musica, che è appunto la musica di un nostro compositore, di Vivaldi, anche se banale, però le stesse 4 stagioni mi vengono in mente per persone che magari si accostano, sono musiche estremamente fluide, orecchiabili, non lunghissime, e poi uno si legge un attimo la descrizione del sonetto, anche del passaggio della natura, di come veniva, diciamo, descritto e vissuto, e si riesce a percepire quindi un passaggio del tempo, pur nel collegamento naturale e rispettoso, equilibrato con tutti gli aspetti naturali. E quindi questo diciamo che è una cosa, cioè lì dentro c'è il temporale, c'è il ghiaccio, c'è il camminare del cavallo, della slitta sul ghiaccio, c'è l'ubriaco, perché ha vendemmiato, la vendemmia è andata bene. C'è purtroppo anche il cacciatore, va bene, questo è il mio parere personale, però è una cosa molto, molto bella. Invece se uno è già un po' abituato, ecco la musica che ti accompagna su una elevazione spirituale, ma è un po' più ostica, ma astratta, è la musica di Bach. Quindi sì, cioè, si possono alternare, diciamo che per una persona che non si deve accostare, ecco Vivaldi più semplice.
E quindi magari se ci sono persone all'ascolto che ascoltandoti, anche solo con le tue parole, hanno voglia, gli viene voglia di magari pur lontane da questo mondo, invece di avvicinarsi, gli consigliamo di ascoltare Vivaldi.
Le quattro stagioni, vedere gli sonetti, sì, oppure anche la stessa suite di Tchaikovsky dello Schiaccianoci, riferendosi anche ai racconti di Hoffman del Natale. Penso che ha un po' più ritrovare un mondo dell'infanzia, della descrizione, comunque della semplicità, sia un momento giusto. Ecco.
Forse qualcosa, la semplicità per me ha un fascino incredibile, perché penso che più ci si avvicina alla semplicità, più si avvicina poi alla natura, più ci si avvicina a chi siamo davvero, forse, no?
Esatto, anche secondo me.
Mi fa piacere che siamo d'accordo anche su questo, insomma siamo abbastanza d'accordo su molte cose, direi. Ti chiedo, ma tu, è una domanda che faccio spesso in questa trasmissione, perché io ripeto sempre, perché siccome io non ho ben chiaro come è successo a me, chiedo sempre come è successo agli altri. Com'è successo a te che ti sei avvicinata al mondo della musica? Cioè, un giorno hai preso una botta in testa e hai cominciato a suonare il pianoforte, no?
No, in realtà, guarda, ti spiego. I miei genitori sono due insegnanti non musicisti, appassionati comunque, soprattutto mia madre, devo dire, che è laureata in filosofia, di musica, l'hanno sempre ascoltata. Quindi si può dire che io dalla pancia ascoltavo la musica classica senza rendermene conto. A un certo punto i miei non mi hanno mai forzato a far nulla e qui li ringrazio. E mi dispiace, perché se forse iniziavo prima con un insegnante migliore, il primo privato era un vantaggio sui tempi, no? Però a parte quello, insomma, a un certo punto, verso la fine della quinta elementare, ho detto ma l'ascolto solo, ma perché non provarci? Allora lo chiesi io e iniziai, ecco, ma prima iniziai col violino. Poi era un parente, ha detto mamma, no, forse eri in imbarazzo a insegnarmi, ha detto ma forse meglio il pianoforte, dopo una lezione, quindi è stata una cosa molto breve, mi andai appunto da una sua collega a lezione di pianoforte, ecco questo un po' è successo, tutto è scattato da un ascolto, quindi per quello il terreno familiare è molto importante, perché se uno ascolta Fedez dalla mattina alla sera come genitore, il povero bambino... oppure se ascolto delle recite di fiction e non ho mai sentito Vittorio Gassman o Foa o Dario Fo.
La bellezza, non so se ti capita, però con gli allievi per esempio, è che mi arrivano, che guardano, come dici tu, fiction inguardabili, poi mi dicono guardala perché è bellissima, io vado, la guardo 10 minuti, perché di più non resisto, quelle che mi fanno vedere loro, almeno sono robe proprio recitate male, per cui per me è un insulto, e non riesco a guardarle.
Sì, sì.
E dopo un po', che sono miei allievi, smettono di guardarle perché dicono, ma recitano male.
Sì, no, ma infatti è quello che deve scattare, infatti io non è che critico se uno dice voglio fare la canzone XY, gliela provo a far fare, ma notando dall'interno la povertà espressiva, sono loro che si disamorano. Infatti, e va benissimo così.
Infatti, secondo me questo è il passaggio, più che magari dirgli, io personalmente, magari dirgli quell'attore o quell'attrice veramente vi rendete conto che recita malissimo, è un'imposizione molto dall'alto. Io posso dire guarda, la mia opinione è questa,
sì,
però
sì, sì.
Fatene una tua, che tanto è meglio della mia, perché è la tua e quindi è giusto,
certo,
per te. Anche, non so se capita anche questo, i miei allievi dopo un po' che vengono a lezione, qui si parla di tempo perché il teatro ha un percorso lungo, no? Anche la musica,
certo, Sì.
Senso. Così qui non è come tipo, ho fatto un anno, sono già addio, no, vabbè, no, c'è tanto da lavorare, no? E
Sì.
i miei allievi, dopo un po' che vengono, cominciano a dirmi, ma sono andata a teatro, quando ancora si poteva ovviamente, sono andata a teatro, ho visto questo spettacolo e ho trovato questi errori, e mi trovano gli errori degli attori,
Sì,
e
questa è
io
una
qui,
soddisfazione.
sai, orgogliosa dei miei allievi.
Certo.
Dico, sono fiera di voi perché avete visto, non so, il personaggio che non ha portato la voce in un certo modo, oppure tecnicamente sbagliati dei movimenti che non c'entravano niente, non erano nel personaggio, si accorgono quando l'attore sbaglia e esce dal personaggio e quando non è concentrato. È bellissimo questo, perché non si fregano più. È questo che
Sì.
dico io. Noi in questo modo impariamo a non farci fregare, a non scendere a
Esatto.
livelli sempre più bassi, un po' quello che dicevi tu prima, no? Questo
Sì.
consumo mordofugo, fiction come canzone fatta in 448, no? Senza un lavoro dietro,
Con
senza.
l'audio tune piuttosto che ti mette a posto l'intonazione, quindi puoi anche cantare come una capra sciolta e tutti si mettono a posto.
La capra sciolta è bellissima.
Esatto, quindi sì, ma questa voce, la capra, poverina, con tutto il rispetto che tra l'altro mi sono molto simpatiche, però sai, ha una voce nasale, un po' grattata, quindi se la senti belare, ecco, più o meno, per darti un'idea. E quindi, vabbè, no, è proprio, sì, un discorso educativo anche che è importante fare, proprio perché si deve andare un po' a creare anche un senso critico nei giovani
Esatto.
e non giovani.
Io sono convinta anche di questo perché a volte troppo appiattimento, no? Proprio non so se capita anche a te, ma molte persone più o meno dello stesso range di età, visto che ho, per quanto mi riguarda, allievi che vanno dai 5 anni all'infinito, quindi ho vari range di età e a seconda del range di età hanno un certo tipo di gusto. E
Sì, è
allora
vero.
mi sembra un po' strano, molto spesso. Poi
Sì.
c'è il personaggio particolare che invece non segue gli altri e si fa i fatti suoi, ha i gusti già personali suoi, anche se in
Certo.
voi. Ma di base a quell'età piace quello, a quell'età piace quell'altro, quell'altra e piace quell'altro ancora.
Esatto,
Poi può.
no, è vero.
Esatto, io invece quello che e mi sembra proprio un appiattimento pazzesco, sembra, mi viene in mente il film dei Pink Floyd, The Wall, dove passiamo
Sì,
tutti
assolutamente.
attraverso un tritacarne, poi veniamo giù, sai, e siamo quello,
Sì,
siamo
sì, sì.
capriciolte alla fine, come dici tu.
Esatto. Sì, assolutamente sì.
E capita anche a te questo, cioè, tipo come gusti, come dei tuoi allievi, o già i tuoi allievi venendo da te hanno già fatto un passo?
Alcuni non sanno nulla perché a casa si ascolta a caso la radio ma senza finalizzarli, ha un genere, ha un gusto, eccetera. Altri, se sono molto piccoli, li cresci nella musica che pian piano gli instilli. Quindi se il genitore ti segue, gli dai cultura anche alla famiglia, per boomerang.
Eh sì,
Quindi c'è un po' di tutto, no? C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto, quello che capita, ecco.
secondo me facciamo un lavoro particolare nel senso che non siamo personaggi che insegnano qualcosa al di fuori della scuola standard. Non so, mi viene un
Certo.
ragazzo che mi dice: devo scegliere tra fare calcio e fare teatro. Sì, e io dico:
Sì.
scegli, giustamente, scegli, non sarò io certo a dirti cosa devi fare. Lo devi scegliere tu,
Certo.
e il calcio è più una cosa che loro sanno cos'è. Il teatro non sanno cos'è, non so neanche come
No.
mai arrivino a dire voglio fare teatro. Forse perché all'inizio magari la stessa fiction, lo stesso cinema, anche brutto, mi permetto di dire questo,
Sì, ti porta la
magari li porta
curiosità.
proprio a dire voglio fare l'attrice e chissà cosa
Sì.
pensano, no? Poi vengono da me e scoprono che fare l'attrice è tutt'altro che la cosina che vedono in TV, quindi è proprio
Certo,
un'altra roba.
ecco,
E
sì.
alle volte si spaventano e dicono: no, 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 ma questo è troppo impegnativo, no? Perché effettivamente è un impegno, una disciplina.
Sì,
Altri
sì.
invece dicono: cavolo, è più bello di quello che pensavo.
Ma all'inizio sono proprio incuriositi, chiaramente, molto spesso, soprattutto quelli che vogliono iniziare da loro, non tanto spinti dalla famiglia. Altri genitori invece magari li accostano perché ci sono degli studi veri, medici e quant'altro, che studiando soprattutto il pianoforte, che sviluppa l'ambidestrismo, facilita un certo apprendimento anche scolastico, indiretto. Sì, usi due emisferi contemporaneamente, cioè muovi e fai, leggi due cose diverse contemporaneamente, usi le mani in due modi diversi contemporaneamente, una delle poche attività, no? La musica, soprattutto su strumenti che possono essere appunto dove usi la mano sinistra e destra contemporaneamente, un'attività appunto che altre hanno altri sviluppi, perché ad esempio il teatro magari è una cosa cinestesica di spazio, di espressività corporea, di sblocchi, fa un altro tipo di lavoro. E questo invece va a livello cerebrale, ci sono delle masse che hanno visto in uno studio, credo a Francoforte, non vorrei dire una boiata, che con una tomografia computerizzata si attivavano delle aree cerebrali che in persone che non studiavano musica rimanevano latenti, che tutti avremmo, ecco, capito?
Esatto. Quindi è proprio un'apertura anche a questo, a questa, non lo so, meraviglioso strumento cerebrale che abbiamo e che ancora non sappiamo usare e non conosciamo tanto quanto sarebbe bello conoscerlo, insomma.
Sì.
Io penso che comunque, come si diceva, no, è tutto collegato, e anche il nostro cervello poi è collegato, per me, per quello che credo io la vedo in modo olistico, cioè che è del tutto collegato, e quindi se miglioriamo, come dici tu, l'attivazione di certe zone cerebrali che altrimenti non sapremo attivare in altro modo, praticamente da lì possiamo poi a cascata andare a migliorare tante altre cose, che possono essere magari anche la capacità di espressione, anche vocale.
Sicuramente, cioè, sì.
Sono convinta, sì, di questo. Nel teatro, e poi spengo perché se no parto a parlare della mia vita, della passione che ho per questo argomento. Sì, per me il teatro è tutto, quindi ti dico già la base, da dove parto io, no? Perché
certo,
ognuno ha la sua, giustamente, verità, no? E nel teatro, come dici tu, sì, c'è il discorso dello spazio, c'è comunque il discorso della non simmetricità sulla quale io lavoro, però non tutti lavorano uguale, dipende anche sempre da chi ti insegna e che tipo di lavoro vuole fare, come dici tu
sì,
lavori anche sul posturale, sulla respirazione, sul suono delle note anche
vocalmente. Esatto.
Non tutti fanno lo stesso tipo di
lavoro. No, assolutamente, sì, no, io lavoro sull'orecchio perché ritengo sia importante come gruppo anche della musicalità propria, ecco, perché altrimenti se uno rischia di suonare come una macchina da scrivere, invece se interiorizza il suono, canta mentre suona, è sicuramente più collegato anche con gli aspetti musicali, ecco, questa è una cosa che proprio faccio di prassi, cioè prova a insegnarla, poi ci sono bambini che magari all'inizio non si cantano i suoni per una questione di chiusura, di è un percorso, anche quello, insomma, educativo.
L'uso della voce è una cosa fondamentale per me, poi vabbè, la voce è la mia vita, però se tu pensi, no, al fatto che comunque viene da dentro di noi, a un qualcosa di invisibile, impalpabile, che comunque noi possiamo manovrare e che è una impronta digitale, perché
sì,
ognuno di noi ha la sua, è comunque per molti faticoso tirarla fuori.
Sì.
Perché comunque andare a lavorare con la propria interiorità.
Assolutamente, sì, certo, infatti, verissimo.
Comunque la musica, il teatro, l'arte in genere, secondo me, proprio fa parte del cammino di una persona e può aiutarlo proprio, chiunque, nel proprio cammino, nel proprio movimento, insomma.
Sì.
Ti faccio una domanda a questo proposito. A te, tu proprio personalmente, a Letizia Venturi, come l'ha aiutata l'arte, cioè la musica? In che modo ti ha aiutato?
Diciamo che è una specie di compagno fedele che non ti abbandona, però non lo devi neanche abbandonare, sennò praticamente ti fa peggiorare le tue capacità. Però al tempo stesso è una specie di dialogo che tu fai anche, pensa a te, se riesci a immedesimarti, con i vari compositori. È come entrare, no, dentro al loro messaggio universale, e capire quello che ti volevano dire, com'era il loro mondo. Quindi, oltre a una curiosità intellettuale, che è questa, è anche una forma di evasione in cui, diciamo, la mente, lo spirito si immerge talmente tanto in una cosa che praticamente tu sei fuori da tutto il resto.
È bellissimo, è come se tu uscissi da un mondo per entrare in un altro mondo, anche vai in un'altra dimensione.
Sì.
Era quasi proprio la capacità di poter vedere la teoria delle stringhe, siamo arrivati. È come un po' la capacità di poter vedere oltre a quello che si vede normalmente, sembra, no? Da come tu,
sì,
tu racconti, cioè vedi, ma sembra proprio anche una comunicazione, come dici tu, con un artista che non c'è più, del passato.
Certo.
E tu riesci, sì, a comunicare con il passato, quindi fai una cosa pazzesca tra spazio e tempo. Bellissimo.
Ma praticamente sì, perché io ho avuto un maestro eccezionale, Bruno Mezzena, che era allievo, uno dei più grandi pianisti italiani, Michelangeli, sì, e praticamente la sua adesione e la sua, diciamo, la sua fede artistica era rispetto al testo, alla lettera, cioè cerca di capire quello che il compositore ti voleva dire. Quindi questa adesione, che all'inizio poteva sembrare per un adolescente una mancata, diciamo, espressione libera, ma in realtà è molto giusta, perché tu entri in contatto il più possibile attraverso il rispetto della scrittura, della metrica, del periodo storico, con il messaggio che è appunto universale di questo compositore, che sicuramente ha investito ancora più tempo di te, ecco, nel vivere la musica come in toto, no? Quindi ha lasciato delle cose che sono andate fuori oltre il tempo, oltre la sua vita, quindi la sua energia è continuata attraverso queste cose. E merita giustamente l'assoluto rispetto, perché altrimenti, ecco, uno dice, va bene, allora se vuoi inventare tu, improvvisi su qualcosa, ti inventi qualcosa, allora ci sta, ma snaturare un compositore, un pianista, diciamo, una sua scrittura in cui tu rallenti, acceleri, fai colori diversi, è un po' come leggere Shakespeare mettendo delle parole di Pascoli, ecco. Penso che non abbia molto senso, ecco.
Quindi ti chiedo, no, per dire Shakespeare, adesso per prendere quello che tu hai detto, ho visto degli esperimenti, anche alcuni secondo me riusciti, non so, di Macbeth, ambientati in un altro periodo storico, per dire, rispetto al Macbeth. Quindi c'è un tradimento di Shakespeare originale, però è dichiarato dall'inizio, non è lo Shakespeare,
sì, è dichiarato, è Shakespeare, sì, sì,
visto con le sue stesse parole, però magari con costumi e ambientato nel periodo fascista.
Sì.
Perché magari richiamava la violenza che c'è nel Macbeth, eccetera, no? Ed è, mm-hmm, un esperimento, secondo me, che ha avuto un senso, per quanto sia.
Sì.
Per te una cosa così nella musica avrebbe un senso? Cioè, c'è un modo, secondo te, di interpretare un enorme artista del passato, enorme pianista del passato, in un modo diverso da come lo interpretava lui, ma senza tradirlo? Cioè, esiste? Questa, scusa, è una domanda.
Allora, certo, allora, nelle opere fanno le ambientazioni moderne con gli ologrammi. Molte le trovo non molto esteticamente bella, per il mio punto di vista, no? Perché così l'opera in jeans, che è dell'Ottocento, è come un po' togliere la storicità un pochino, le radici, questa cosa un po' mi intristisce. Per quello che riguarda l'interpretazione, se tu entri nel rispetto assoluto di un testo di una sonata di Beethoven, poniamo, o di un Walter di Chopin, cerchi di guardare tutti i colori, i fraseggi, eccetera, nel osservare tutte queste dinamiche, in realtà tu avrai il tuo suono, avrai il tuo respiro, avrai il tocco diverso ogni giorno, avrai la tua sensibilità diversa ogni giorno, in realtà sei libero. Ma sempre detto così, a me all'inizio questa cosa, il mio insegnante dicevo, cavolo, un'altra gabbia. No, perché alla fine ognuno ha il suo suono, ha il suo tocco, ha il suo modo di pedalizzare, ha il suo modo di fare sfumature, quindi in realtà nell'interpretazione aderente, parlo di questo, esiste un margine di libertà enorme, perché proprio è dentro al testo, anzi, proprio entri in comunicazione con altri mondi, no? Cioè, altri mondi vuol dire il pensiero di un compositore, ecco, per intenderci. Nulla toglie che invece uno dice, rielaboro, non tanto un'opera, ma teatralmente, a livello letterario, rielaboro, cioè cambio, perché faccio una cosa mia. Allora, possono esserci cose carine e cose non riuscite. Ecco, questo, proprio quello che riguarda proprio il brano in sé, ritengo che quello che mi è stato insegnato sia anche un po' quello che credo io, di un rispetto al testo, ecco, quantomeno. Poi, nonostante quello, se io, Tizio, Caio, Sempronio, rispettiamo il testo, verrà fuori comunque un po' il brano differente, perché il mio peso fisico è diverso, il mio modo di scaricare, il mio modo di pensare è una sfumatura di crescendo, di diminuendo, è diverso, il mio modo di legare, il mio umore di quel giorno, quindi qualcosa di diverso salterà fuori.
Sì, sono convinta, questo anche nel teatro, ma anche perché ogni sera, così come nella musica, lo interpreterai comunque diversamente, perché tu non sei la stessa del giorno prima.
Esatto.
Comunque così, perché comunque sì. Le nostre cellule, già a livello fisico, le nostre cellule cambiano di continuo, muoiono e nascono di continuo, tanto che in 7 anni addirittura non siamo più gli stessi, cioè non abbiamo più neanche una cellula di quelle che avevamo prima. Questi proprio sono studi, per cui è così, e quindi noi non siamo mai in realtà gli stessi. Diciamo, ah no, ma io sono fatto così, in realtà no, non è vero, cioè in realtà è un continuo cambio, un continuo movimento, un continuo adattamento, secondo me. È proprio il fatto che ognuno di noi poi può interpretare la cosa in un modo diverso, pur mantenendo quel modo che vorrebbe, di base, che vorrebbe fare, no? Che quella linea che vorrebbe tenere, però in ogni caso ci può essere una pausa, per esempio a teatro ci possono essere una pausa diversa, uno sguardo diverso, un gesto lievemente diverso che comunque già cambia qualcosa.
Esatto, sì.
E ti chiedo, tu quando hai iniziato, a che età hai iniziato? Non so se me l'hai detto.
11 anni circa.
Ah, ok. Però perché sento gente che ha iniziato prestissimo a fare...
Ed è meglio.
Sì.
Sì, perché acceleri i tempi. Certo, devi trovare un insegnante che ti guidi e che abbia, diciamo, una grande didattica e anche un grande disinteresse nel non per forza tenerti stretto, che vuol dire lasciarti andare o darti anche la fiducia. Non è sempre automatico.
E non è così facile trovare un buon maestro.
No. Io nella mia vita ho perso tempo purtroppo con persone che non avevano una capacità didattica o anche, diciamo, professionale disinteressata, o che comunque ti spingevano in una maniera equilibrata, no, nel dare il meglio, e questo purtroppo rallenta degli anni che sono preziosi per poter avvicinarsi a un discorso anche carrieristico, e questo è un po' una pecca un po' dei conservatori italiani, no? Perché diciamo che, insomma, la cosa ideale è avere una persona che sa stare sul palcoscenico, che non è lontano dal mondo concertistico, e al tempo stesso che abbia capacità didattica, ma le due cose non sono automatiche, perché uno può essere istrionico ma poca voglia di tornare indietro a fare il percorso con giovani, l'altro può essere un bravo didatta ma non ti fa mai sentire nulla, quindi non è facile. Io poi ho trovato per anni e anni dopo gli studi a Bologna appunto questo insegnante che aveva tutte e due le cose, cioè generosità nell'insegnarti e capacità artistica al di sopra della media, questo devo dire, lo ringrazio ancora, anche se non c'è più.
Che consigli daresti tu a qualcuno che si vuole avvicinare seriamente a questa, forse proprio vuole fare la professione, vorrebbe diventare un pianista di professione, che consigli daresti?
Grande abnegazione, spirito di sacrificio e talento insieme.
Ecco,
ma del talento fa il sacrificio.
Anche secondo me. Però infatti ti chiedevo, secondo te quanto era importante questo talento? E che cos'è in realtà il talento a livello del pianoforte?
Sì, a livello pianistico è una certa, diciamo, scioltezza muscolare, una certa anche altezza, perché se una mano è troppo piccola fa fatica, se una mano troppo grande è ingombrante. è rigida, sì, è difficile da gestire perché tutte le parti di agilità, di velocità possono essere compromesse. Troppo grande, intendo proprio un manone rigido, grosso, con le dita tozze, perché Liszt, che era un pianista eccezionale, aveva una mano con una grande estensione, però le dita abbastanza affusolate, ad esempio. Oltre a questa fisicità, sicuramente l'orecchio che se è molto sviluppato permette di sentire i suoni come se fossero delle parole. E io sono nata, per fortuna o per sfortuna, con il cosiddetto orecchio assoluto, che è praticamente la capacità, senza vedere, di sentire la nota isolata da un contesto relativo, cioè di una sequenza di suoni. Io sento, ok, io l'ho scoperto da ragazzina un po' tardi, però ecco, praticamente tu senti qualsiasi suono e gli dai il nome re, re, diesis, mi, fa quello che è, ma staccato, cioè non è una sequenza musicale che tu provi a tirare giù, no, semplicemente dei suoni sparsi, senti la loro, come se ti chiamassero con la loro sillaba. Ed è bene e male. Perché è male? Perché quando tu senti suoni non intonati, è come se avessi una scarica elettrica nel cervello che ti dà pure fastidio, capisci? Cioè, proprio. È così. E poi chi ha questo orecchio ha un leggero spettro autistico, cioè ricorda magari, non so, sequenze di numeri, ripete, e mi ritrovo, un po' di dislessia, cioè confondere parole, fai un po' di casino, cioè mi ritrovo. L'ho scoperto tardino, ti canti tutte le note, riesci a sentire tutte le melodie, però ecco, nel bene e nel male, quindi se una cosa non è intonata per te, rispetto a uno che ha un orecchio relativo, il fastidio è maggiore, è come sentire tutti dei piccoli fulminini dentro al cervello che dicono ma come, cioè dei circuiti, no, che saltano, tu ti canti una cosa ma te ne viene nel cervello un'altra, quindi ti dà fastidio. Sei più intollerante, no? Però senti le note, quindi puoi aiutare, puoi far intonare una persona maggiormente senza ausili meccanici, sei più veloce, perché è un contatto immediato, hai capito? Quindi è un bene, dico sempre, sei fortunato, sì, bene, male, cioè male, non è male, è così, ma caratteristica. Cioè diciamo che io un concerto, io non riesco a godermelo, io canto tutte le note che fanno tutti, capito? Quindi arrivo alla fine che sono un po' stanca.
Ma ci credo. Caspita, pensa che roba. Beh, è pazzesca questa cosa, è interessantissima. Grazie anche di avercela spiegata, perché...
Spero di essere stata chiara.
No, sei stata molto chiara, tra l'altro, è la prima volta che la capisco.
Benissimo.
No, è perché nessuno me ne aveva parlato mai, essendo portatore cioè, di questa cosa, quindi tu invece avendola da dentro sai anche, come dici tu, anche la parte non positivissima di averlo.
Sì,
insomma.
Sì, esatto. Molti musicisti, se vai a vedere le biografie, lo avevano, ecco, quelli più, diciamo, famosi, ecco. Perché fa parte anche di uno che compone, cioè è storico anche quella cosa di un Mozart, di un Liszt, che nei loro viaggi in carrozza, nei loro tour, sentivano delle composizioni a distanza di tanti chilometri, poi tornavano a fare il viaggio, tornavano a casa, ricopiavano esattamente il brano di mezz'ora, di 40 minuti, quindi cos'è quello? È una capacità di ritenere delle sequenze lunghe, per tempo, è incredibile, ecco, io quello non riesco, forse una cosa, cioè un allenamento e una capacità incredibile, però se tu ci pensi è sempre un legame.
Viene anche da dire che forse era anche più facile un tempo rispetto adesso, perché adesso abbiamo tanti supporti tecnici che ci possono aiutare, un tempo non c'erano e magari per captare le cose non è che potevi dire senti me la registro un attimo e poi me la risento.
Ah no no.
E dovevi in qualche modo tenerla nella testa, infatti non so se proprio solo nella testa o un po' dappertutto, ma è molto bella secondo me. E il fatto che tempo fa, no, nei periodi più antichi non si avessero questi supporti di vario genere, sto parlando anche, non so, di televisione, cose multimediali, che non sono contro la tecnologia assolutamente, perché certo, se non ci fosse questo telefono io e te non potremmo parlare in questo momento,
sì,
sono assolutamente pro tecnologia usata bene, Non sono per l'abuso, ecco, non sono per l'abuso.
Certo.
E adesso invece abusando magari di questo, perdiamo, secondo me, adesso per quanto mi riguarda, parlo ovviamente del mio campo, mi accorgo che le persone perdono molto l'orecchio, ne hanno
Sì,
meno.
tanto.
Meno,
Sì.
ed è una cosa che ho notato nel corso degli anni, no?
Infatti è verissimo, eh? È verissimo.
Ma anche negli ultimi anni è proprio un calo totale, proprio sentono meno bene. Spesso ho anche proprio problemi, proprio secondo me, di capire le lettere, le parole, esatto, le aperte, è tutto un
Sì, è vero.
disordine, una E, che può essere una E o una E, chi se ne frega, è uguale, non è uguale, non è uguale.
No,
Il
no,
suono è
infatti.
diverso, perché secondo me è tutta una sorta di pigrizia che abbiamo preso poco alla volta, fisica, mentale e veramente proprio di sforzo, di non voler fare nemmeno la fatica di ascoltare fino in fondo. Tanto più o meno come dici tu, è tutto lì pronto al consumo, accendo una TV, vedo una roba, accendo un PC, vedo un'altra roba, accendo uno smartphone, ne vedo un'altra, come e quando voglio. E in realtà in tutta questa confusione, in questa forse troppo aumentata velocità, io trovo che sia troppo aumentata anche la velocità di fruizione delle cose perché non riusciamo a portarle dentro, le lasciamo sempre tutte molto sulla superficie. E in questa cosa abbiamo acquisito per me una pigrizia incredibile, no? E questa cosa che mi hai detto mi ha fatto proprio pensare a quanto un supporto tecnologico da una parte ci aiuta e dall'altra però non ci stimola più, come dicevi tu all'inizio, ad allenare delle parti. Come hai chiamato a un certo punto la musica, l'hai chiamata un compagno che non devi abbandonare. E mi è
Sì.
piaciuta molto questa cosa, perché mi sembra proprio anche un rapporto d'amore. Ti chiedo una cosa, se io ti dovessi chiedere, visto che siamo in radio, una canzone che ti piace che potremmo mettere su, che cosa sceglieresti?
Ah, ok, guarda, Imagine.
Imagine di John Lennon.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us,
Imagine? Che cosa ti spinge?
Perché praticamente, guarda, è un messaggio comunque rivoluzionario e positivo, che ancora siamo un po' lontani dall'attuare, ma che è bene avere comunque in mente delle idealità, che sono utopie solo perché le facciamo rimanere noi come tali. Ma
questo è un... Io veramente mi dispiace dover chiudere la puntata, ma mi piace doverla chiudere così. È una bella
chiudere. Sì, dai, ci sta.
Ci sta davvero.
Ci sta.
Se uno ti vuole contattare, Letizia, come fa?
Allora, beh, tramite anche i social, Facebook o Messenger, e poi magari ti posso lasciare il mio numero, diciamo, a te, poi dopo...
Certo. Sì. Allora, io metterò tanto sulla pagina... di Golosi d'Arte, metto la nostra, ovviamente la tua foto, metto la pubblicità di te, perché io la voglio mettere, non tanto perché tu me l'hai chiesto, perché infatti
sì.
Non me l'hai chiesto, però se qualcuno ha bisogno, io posso, mi lascerai appunto il tuo numero che posso dare se qualcuno volesse prendere lezioni da te, volesse avere un colloquio, no?
Sì, anche semplicemente un colloquio, anche una curiosità, cioè volentieri, ecco.
Di cuore, è stato grazie molto bello parlare con te, sono queste ore che passano passando attraverso le dimensioni spazio-temporali bellissime, quindi grazie veramente, veramente tanto, grazie di essere stata con noi.
Grazie a te Simona e buone cose a tutti a questo punto,
perché
l'arte è viva. Ciao, grazie Simona.
Ciao. E do appuntamento anche ai nostri ascoltatori alla prossima settimana, sempre con un'altra puntata di Golosi d'Arte. These flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know, but I love it when you give me things, and you to give me wedding rings.